Sede della Sapienza, prega. Per... Un cordiale benvenuto a quanti oggi siete convenuti in questa Basilica Romana di Santa Maria Invialata per il 19° sabato mariano di questa serie dedicata alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria. E un cordiale saluto a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Siamo ancora nella grande settimana di Pasqua, un'onda di gioia, pur tra le tristezze del terremoto dell'Aquila e i terrorismi che infestano la terra, un'onda di gioia scorre giù l'Iva, annunciando a tutti in Cristo risorto la speranza che non muore, perché riposta da Dio per noi nei cieli. Sgorga quindi spontaneo dal cuore il canto di grazie a colui che compie meraviglie, all'Onnipotente, il nostro vero unico Salvatore. Cantico che la Vergine Santa ha donato alla Chiesa nel suo Magnificat. Di questo Magnificat di Maria, correlato con altri canti dell'Antico Testamento, ci parla oggi la professoressa Rita Tortimazzi, laureata al Pontificio Istituto Biblico, madre di famiglia e professoressa di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum e altrove. Il titolo della sua lezione è «Dal cantico di Anna a quello di Maria, esultanza dei poveri di Yahweh». Recentemente ha pubblicato due volumi con le edizioni paoline «Quando interrogare e pregare, la domanda nel Salterio alla luce della letteratura accadica» nel 2003 e nel 2004 «La preghiera ebraica alle radici dell'eucologia cristiana», è specializzata dunque in modo speciale nell'Antico Testamento. La ringraziamo di aver accettato di essere con noi questa sera in un cenacolo non grande, ma desideroso di guardare con lei, nella luce dello Spirito, il volto radioso della Vergine, nostra Madre, donna del silenzio, donna dell'attesa fiduciosa e orante, donna della fede, Vergine del canto. Grazie, signora Rita. A lei la parola.
Buonasera, ringrazio Padre Toniolo per le sue parole affettuose e iniziamo subito nell'argomento che lui ha annunziato, dal cantico di Anna a quello di Maria. Il cantico di Anna, chi è Anna? Torniamo molto indietro nella storia di Israele. Anna è la futura madre di Samuele, che sarà il primo dei giudici. È un momento particolare della storia di Israele che precede immediatamente l'istituzione della monarchia e Samuele sarà una figura chiave, allo stesso tempo giudice, profeta, sacerdote. Per poter capire il significato, la profondità di questo cantico di Anna, dobbiamo ricordare alcuni particolari della sua storia che la porteranno poi appunto a prorompere in questo canto di esultanza per la salvezza che le dà il Signore. Allora, il racconto inizia nella città di Rama, siamo nel primo libro di Samuele. Nella città di Rama è la città in cui risiede un certo Elcana, Elcana con la sua famiglia. È un personaggio sconosciuto, però gli viene data subito un'importanza particolare. Viene nominata una lunga genealogia, si dice che è un uomo ricco e importante, è un uomo che ha due mogli. A quell'epoca c'era abbastanza frequente la poligamia. Ha due mogli, Anna, la preferita, che però non ha figli, è sterile E il testo dirà poi perché Dio aveva chiuso il suo utero, quindi tutto dipende dall'azione di Dio. Anna è la moglie preferita, però c'è anche l'altra moglie, Peninna. Peninna che ha invece tanti figli e tante figlie, è una figura abbastanza antipatica e fa risaltare invece la dolcezza e la bontà di Anna. E questa Peninna non perde occasione per infierire su Anna cercando di umiliarla. Voi potete immaginare benissimo la situazione, due mogli, una feconda che non è amata dal marito, l'altra invece sterile, e quella feconda che non perde occasione per umiliarla, per farla soffrire. Allora la storia si sposta subito al santuario di Silo, perché questo Elcana era un uomo osservante della legge. Ogni anno a Silo si faceva una festa per il Signore e lui andava con tutta la famiglia, offriva sacrifici al Signore, che significava offrire sacrifici, si uccideva la vittima e poi una parte veniva offerta al Signore bruciando le parti grasse, spargendo il sangue sull'altare, un'altra parte veniva data ai sacerdoti e il resto veniva consumato dalle persone che offrivano il sacrificio. Quindi questo Elcana faceva tante parti e distribuiva tutte queste parti alla moglie Peninna con tutti i figli e una parte sola ad Anna. Il testo dice qui, il testo è abbastanza corrotto, non si sa bene se le dava una parte speciale o se le dava una sola parte, però triste, lui triste. Perché? Perché, dice il testo, Anna non aveva figli, il Signore aveva chiuso il suo utero. Quindi la molla che fa scattare la storia è proprio questa sterilità di Anna, una sterilità di cui Anna sente tutto il peso, soffre moltissimo, ma in genere non dice niente. Però in un determinato giorno, in questo santuario di Silo, Anna non ce la fa più, allora comincia a piangere e scappa, si rifugia davanti al Signore. Il marito cerca di confortarla, però non sembra capire molto sinceramente la psicologia femminile, perché le dice: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché il tuo cuore è agitato? Non sono meglio io per te piuttosto che 10 figli? Lui non comprende tutta l'umiliazione della moglie, che consisteva proprio nel fatto di essere sterile. Sapete che la sterilità era una maledizione nell'antichità, e poi la sofferenza del dovere sempre essere umiliata da quest'altra moglie. E allora Anna capisce che il marito non può aiutarla e si rifugia dal Signore. Il testo è molto bello perché dice: a un certo punto Anna si sfogava davanti a Dio, piange amaramente e prega in silenzio, muovendo soltanto le labbra, tanto che a quell'epoca si pregava ad alta voce con determinati gesti. Allora il sacerdote del Tempio, il vecchio Eli, vedendo Anna che muove soltanto le labbra, pensa che sia ubriaca per il banchetto, va e la rimprovera e le dice: ma perché sei qui così ubriaca, liberati del vino? E invece Anna gli parlerà chiaramente e spiegherà la sua situazione. Allora il testo, vediamo un attimo il testo. Il testo dice: Anna era amara di animo e fondeva preghiere al Signore e piangeva a dirotto e fece un voto, cioè mentre pregava fa un voto e dice: Signore degli eserciti, se guarderai davvero alla povertà della tua serva, ecco già questo termine importante, perché poi lo ritroveremo nel Magnificat, il Signore che guarda alla povertà, all'umiltà di Maria. Anna dice: se guarderai davvero alla povertà della tua serva e ti ricorderai di me e non ti dimenticherai della tua serva. Quindi per 3 volte Anna si presenta al Signore come serva. Serva vuol dire che il Signore è il suo tutto, è il suo Dio, è il Dio a cui lei si affida interamente, è al suo servizio. E darai alla tua serva un seme d'uomo, cioè un figlio, io lo darò al Signore per tutti i giorni della sua vita e un rasoio non salirà sulla sua testa. Allora vedete, in questa preghiera ci sono delle cose importanti da notare. Anna non nomina completamente la sua rivale, non esiste per lei in questa preghiera, non nomina il marito, chiede solo un figlio. Ma attenzione, il figlio non lo vuole per il marito, perché si impegna con un voto senza nemmeno consultarlo a lasciarlo per sempre al santuario, ma non lo vuole nemmeno per se stessa, come potremmo pensare noi, perché nel momento in cui lo chiede, già lo sta offrendo al Signore. Tu dammi questo figlio, io te lo offrirò per tutta la tua vita, per tutta la sua vita. Anna vuole che il Signore le conceda la grazia della maternità. Perché? Per riscattare la propria umiliazione, per non sentirsi più così addolorata. Quindi si ribella al destino di sterile, però la sua preghiera è una preghiera umile. Vi dicevo, per 3 volte si dichiara serva, dice al Signore, tu, se tu mi dai questo figlio e quindi mi modifichi la mia situazione, io te lo offro per sempre. Allora, guardato all'umiltà, ha guardato alla povertà, ha guardato all'afflizione. Questo termine ebraico indica la miseria, però la miseria in tutte le sue forme, sofferenza, umiliazione, oppressione, quindi è quella spiritualità, quella povertà nella quale Dio poi può manifestare la sua potenza. Se tu ricorderai, dice a Dio, ti ricorderai della sua serva, non è che Dio si dimentica e poi si ricorda, ma ricordarsi significa intervenire di nuovo nella storia per fare qualcosa per determinate persone. Se non ti dimenticherai, l'ipotesi che il Signore possa dimenticarsi è un'ipotesi assurda. In Isaia 49,15 il Signore stesso, quando Sion si lamenta di essere stata abbandonata, dice: può una madre dimenticarsi del suo bambino? Anche se lo potesse, io non vi dimenticherò mai, dice il Signore. Siete scritti sul palmo della mia mano. Allora Anna dice al Signore di ricordare, dice di dimenticare, di guardare alla sua afflizione e in cambio, vi dicevo, offre qualche cosa. Questo figlio sarà un Nazir. Un Nazir vuol dire un uomo offerto a Dio, come era Giovanni Battista, che non avrebbe mai bevuto vino, il rasoio non passava sulla sua testa, però non è detto chiaramente, si accenna soltanto col fatto del rasoio. Soltanto in Siracide 46,13 è il passo dell'Antico Testamento in cui si dice chiaramente che Samuele era un Nazir, era un consacrato a Dio, però in realtà Samuele tutta la vita la passerà al Tempio, Samuele sarà una grandissima figura. E quindi vi dicevo, Anna stava pregando in questo modo, era uno sfogo, lei lo chiama così, uno sfogo davanti al Signore. Il sacerdote Eli, che la vede e non capisce, vi dicevo, la rimprovera, ma lei gli dice: no Signore, io sono affranta, io mi sto sfogando davanti al Signore e quindi ho parlato dal colmo della mia tristezza, dal colmo del mio dolore. Il sacerdote la benedice e le augura che il Signore le possa fare grazia. E qui succede che Anna all'improvviso si sente trasformata, non sente più l'afflizione, si sente diversa, quindi torna dalla famiglia, mangia, non voleva mangiare prima, e il suo aspetto non era più lo stesso, dice il testo. Poi vanno a casa ed effettivamente Anna, alla fine dell'anno, avrà questo figlio. Questo figlio, che abbiamo visto come è stato richiesto, sembra appartenere soltanto a lei e a Dio. Il marito viene messo da parte, vi dicevo, non lo chiede per il marito, non lo chiede per se stessa, però è lei a questo punto che prende in mano la situazione e decide quando portare il bambino al santuario, come portarlo. Decide di portarlo quando il bambino sarà svezzato. All'epoca si svezzava alla fine del terzo anno. Quindi per 3 anni questo bambino starà con lei a casa. E poi c'è il discorso tenerissimo che tutti gli anni Anna andrà a trovarlo al tempio, ogni volta gli porterà un vestitino fatto da lei, cioè si vede l'amore della madre. Vi dico fra parentesi che dopo questo figlio per il quale ha sofferto tanto, Anna avrà ancora parecchi figli, 3 figli e 2 figlie, quindi una grazia abbondantissima. Allora, la protagonista è sempre lei, torna al santuario col bambino, va davanti a questo sacerdote Eli, che era quello che l'aveva rimproverata per la preghiera, e finalmente Anna può esultare e canta l'onnipotenza e la misericordia di Dio. Perché Anna esulta? Perché ha sperimentato un mutamento radicale nella propria vita grazie all'intervento di Dio. Vi dico fra parentesi che il cantico esprime benissimo i sentimenti della protagonista, ma certamente non è pronunciato da Anna, sarebbe stato meglio inserito prima, dopo la nascita del bambino, e inoltre alla fine, proprio alla fine del canto, si dice Il Signore darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo consacrato. Il re ancora non esisteva completamente, Samuele sarà giudice e poi dopo sarà lui che ungerà il primo re Saul. Quindi è chiaro che è stato composto da qualche altro, l'autore l'ha trovato, però esprime molto bene i sentimenti della protagonista, perché per esempio nel verso 5 dirà: la sterile ha partorito 7 volte, la ricca di figli è sfiorita. Molto probabilmente si pensa che sia stato composto per Davide, di cui dopo si parlerà nel libro. Comunque, sia per Anna che per Davide, il cambiamento decisivo nella loro vita si produce grazie all'intervento di Dio. Quindi è un cantico che canta la gioia, l'esultanza, perché nella propria vita si sperimenta un cambiamento. È un insegnamento splendido sul modo di agire di Dio. Dio all'inizio, vi dicevo, appariva quasi il responsabile della disgrazia di Anna, perché si diceva Anna non aveva figli, perché Dio aveva chiuso il suo utero. Quindi in un certo senso tutto dipendeva da lui. Dio invece ora è l'autore della salvezza. Come dice il testo all'inizio, Anna comincia: il mio cuore esulta nel Signore. Voi che avete nella mente, nella memoria, il Magnificat, vedete subito che si dice la stessa cosa: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E Anna dice: il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. E poi: non c'è santo come il Signore, non c'è altri all'infuori di te, non c'è roccia come il nostro Dio. Allora Dio, che all'inizio appariva quasi responsabile, invece è l'autore della salvezza. È il Dio Santo, è la roccia, la rocca, dove ci si può rifugiare fuori dalla portata dei nemici. È un Dio che ha nelle sue mani la vita e la morte e che guida la storia in una maniera sorprendente, in una maniera per noi quasi incomprensibile. Ma come manifesta la sua potenza? Interviene a favore dei deboli, dirà Anna, mentre umilia i potenti. Quindi un Dio che fa delle scelte che noi a fatica comprendiamo. Allora, se prendendo questo testo noi vediamo che si può distinguere nei versi 1 e 2 questa lode iniziale: il mio cuore esulta nel Signore, non c'è santo come il Signore. Poi al centro, nei versi 3 e 9, la proclamazione della grandezza e della potenza di Dio, e ora andremo nei particolari, e nel verso 10, come conclusione, la fiducia nel Signore che assiste e innalza il suo re. Allora, la parte centrale è la parte più importante, e questa parte è racchiusa da due espressioni, nei versi 3 e nei versi 8, in cui si dice che il Signore è un Dio che sa tutto. Nel verso 3: non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono ponderate le azioni. Quindi è Lui che giudica tutte le azioni degli uomini, è Lui che sa tutto quello che succede nel mondo. E poi nel verso 8: al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi Egli poggia il mondo. Quindi questo Signore è un Signore che ha un dominio illimitato sulla terra. Perché? Perché è il Creatore, quindi il Creatore ha tutto l'universo in mano. Nei versi 4 e 5, cioè al centro, si spiega come opera Dio. Opera attraverso un rovesciamento dei valori. C'è un parallelismo antitetico: l'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Vedete, sono delle situazioni inaudite, tutto il contrario di quello che noi ci aspetteremmo. Ora, questo capovolgimento di situazione riguarda 3 categorie di persone. Abbiamo un livello militare, si parla di forti e di deboli. Allora, le armi dei forti risultano vane e invece ai deboli è data la fortezza, quindi livello militare. Poi abbiamo il livello economico: sazi, affamati. Chi era sazio invece ora deve andare a lavorare per procurarsi il pane, mentre chi prima era affamato ora non deve più faticare. E poi il terzo livello è praticamente il campo personale. la donna sterile ha partorito 7 volte, la ricca di figli è sfiorita. Allora, questo Dio è un Dio che abbassa i superbi e che esalta gli umili. E questo porta gli umili a rallegrarsi. Troviamo moltissimi passi che dicono la stessa cosa nell'Antico Testamento. Per esempio in Isaia 40, 29, 31 si dice: il Signore dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Vedete? Allora, questa, lo vedremo ora più avanti, è proprio la forza di questi deboli. Questi deboli, quelli che non hanno niente, come fanno? Si affidano completamente al Signore. Si affidano al Signore e sarà Lui a fare tutto. Se non hanno forza, non importa. Paolo dirà: è quando sono debole che sono forte, mi basta la grazia del Signore. Nel Magnificat ritroveremo questi due campi, ritroveremo i forti e i deboli, ritroveremo i sazi e gli affamati. Della sterile non si parlerà, ma è già inserito nel contesto della nascita di Gesù. Quindi ancora abbiamo nel verso 8, il Signore, nel verso 7 prima, il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Quindi è il Signore che fa tutto, fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire, rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Ma verso 8 solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Ora, questo discorso del povero e del debole lo ritroviamo identico nel Salmo 113. Cioè, questo Salmo è una breve preghiera di lode che apre la serie dei Salmi alleluiatici cantati durante le feste di Israele, sapete, da 113 a 118, quando si dice Gesù dopo la cena va a cantare l'inno, canta proprio i Salmi da 113 a 118, che è l'inno pasquale. E in questo Salmo si dice praticamente che il Signore è eccelso, è grandissimo, al di sopra di tutti i popoli, la sua gloria arriva fin sopra i cieli. Però il salmista ci dice: la gloria del Signore non consiste solo nello stare in alto, ma consiste anche in qualcos'altro che Lui solo possiede. Consiste nel fatto che il Signore si abbassa per guardare quello che accade sulla terra. Vi leggo alcuni versetti. Eccelso sopra tutti i popoli il Signore, sopra i cieli la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio che siede in alto e si abbassa per guardare nel cielo e sulla terra? Allora è un Signore che non è distante dal suo mondo, non vuole starsene lì in alto e non interessarsi delle cose del mondo, ma anzi da su si abbassa, quindi fa proprio questo movimento di andare a cercare questi suoi poveri, questi umili. E poi nei versi 7 e 9: solleva dalla polvere il misero, dall'etame fa alzare il povero, per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fa sedere la sterile nella casa come madre felice di figli. Alleluia. Vedete, il discorso è uguale a quello del canto di Anna, tanto che gli autori distinguono: ma è stato scritto prima il cantico di Anna o è stato scritto prima il Salmo 113? Naturalmente le ipotesi sono discordi, però a noi non interessa. Praticamente troviamo due testi che dicono la stessa cosa. Quindi il Signore, pur essendo seduto in luogo così eccelso, si degna di abbassarsi. Allora vedete proprio l'amore del Signore, il Signore che solleva dalla polvere il misero. Quindi non è che si accontenta di gettare uno sguardo per vedere quello che succede, no, ma si china, scende, lo prende tra le braccia, lo solleva, lo fa alzare, e quindi va a cercare chi? Quelli che sono i disprezzati, quelli che sono gli ultimi della terra, i poveri che giacciono nella polvere, i miseri abbandonati nell'etame, dall'etame fa alzare il povero. E poi la donna sterile, allora solleva i primi con amore, li fa alzare. Allora il suo comportamento non può non destare stupore, perché si è detto prima che questo Signore era il Signore eccelso, che stava nell'alto dei cieli. Vedete, un Signore eccelso che si degna di andare a cercare i più umili, di andare a cercare i disprezzati. Ecco, Anna appartiene a questo tipo di spiritualità. La persona di fede come Anna sa che tutto dipende dal Signore, la vita, la morte, la ricchezza, la povertà, l'umiliazione, l'esaltazione. Anna sa che Dio sta dalla parte dei deboli, quindi è questa scelta in favore dei deboli, vedete, non è fatta da un Dio non meglio identificato, ma è fatta proprio dal Creatore, cioè da colui che ha creato tutto l'universo. Ancora nel Cantico di Anna, nei versi 9 e 10, si parla dell'atteggiamento di Dio verso i giusti e verso gli empi. Allora, prima ha detto che si china verso gli umili. Nel verso 9, sui passi dei suoi fedeli egli veglia, ma i malvagi tacciono nelle tenebre, perché con la sua forza l'uomo non prevale. Vedete come sconvolge le categorie del mondo? L'uomo che anche oggi sembra che prevalga perché è forte, perché è potente, e dei miseri, dei deboli non si cura nessuno. Qui Cantico di Anna, primo libro di Samuele, quindi siamo in un'epoca antichissima, con la sua forza l'uomo non prevale, tutto è nelle mani del Signore. Quindi alla fine Anna coglie se stessa come esempio di questa azione di Dio. Solo la fiducia in Dio alla fine risulta vincente. Chi smette di fare conto sulle proprie forze, di fare assegnamento sulla sua importanza, sulla sua potenza, ma si affida totalmente a Dio. Quindi la sua esperienza di donna disprezzata, umiliata, vi ho raccontato quello che succedeva nella sua famiglia per darvi l'idea di quanto fosse disprezzata da quest'altra donna. Invece questa sua esperienza di sofferenza ora diventa segno tangibile della salvezza che il Dio di Israele assicura al suo popolo. Nel verso 10, vi dicevo, si fa riferimento a questo re, addirittura darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo consacrato. Il consacrato è l'unto che in greco diventa Christos, è il Messia. Quindi qui si parla di questo unto, di questo Messia, il successore di Davide, il cui regno non avrà fine. Come nel Salmo 2, il Signore salva il suo unto. È chiaro che tutto questo costituirà una tappa successiva nella storia di Israele, però vi dicevo, questo cantico, che quindi non è stato composto da Anna, però è stato posto sulle sue labbra perché incarna proprio il suo stato d'animo. Dietro Anna noi intravediamo tutto il popolo di Israele, il popolo disprezzato, oppresso dagli altri popoli, e Dio si ricorda del suo popolo e lo salva. Quindi la potenza di Dio, Dio è il creatore, allora la sua potenza innanzitutto si manifesta nella creazione, poi questa potenza si manifesta nella storia, sconvolgendo il mondo dell'uomo. Per questo i deboli possono avere fiducia e rallegrarsi. Vedete, noi abbiamo dal Cantico di Anna, diceva il titolo di questa relazione, a quello di Maria, l'esultanza dei poveri del Signore. Perché esultano questi poveri? Perché esultano questi deboli, che non avrebbero nessun motivo per esultare, visti in un'ottica molto, molto terrestre, molto mondana? Esultano semplicemente perché sanno che il Signore è per loro, sanno che il Signore li aiuta. Allora, il Cantico di Anna, vi dicevo, si iscrive nella spiritualità di questi poveri del Signore. In ebraico sono gli anavim. Gli anavim sono quelli che ripongono in Dio la loro speranza perché sanno di avere bisogno dell'aiuto del Signore. Si rivolgono al Signore e il Signore li esaudisce. Gli altri, ricchi, potenti, pensano di basarsi sulle proprie forze, non si rivolgono al Signore e quindi non godono, diciamo, di questo aiuto di Dio. Allora, qui c'è tutta una... tantissimi esempi nell'Antico Testamento. Ci sembra di sentire profeti come Amos, Isaia, Michea, Sofonia, tutti parlano di questo Dio onnipotente che però guarda verso gli umili, guarda verso i semplici. Isaia 66:1-2. Il cielo è il mio trono, dice il Signore, la terra lo sgabello dei miei piedi. Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito. E su chi teme la mia parola? Ecco, questo è Isaia 66:1-2. E ancora il Salmo 149, il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Allora, questi umili, questi poveri, chi sono? I profeti sanno che i poveri innanzitutto sono gli oppressi, i poveri da sempre sono una categoria di persone oppresse. Allora i profeti reclamano giustizia per i deboli, per i piccoli, per gli indigenti. Il Signore stesso si fa carico di far fare giustizia ai suoi poveri. Per Amos, innanzitutto, il povero è la persona oppressa e calpestata nella vita sociale, ma sa che il Signore insegna loro la sua via, sa che il Signore li salva. Perciò questi deboli, questi anavim, lodano il loro Dio. Allora, questi poveri, che all'inizio sono soltanto poveri, oppressi in quanto poveri, alla fine diventano, a poco, sempre di più i poveri di Dio, perché essendo poveri sanno che la loro unica speranza, la loro unica possibilità di sopravvivenza è proprio confidare in Dio. Con Sofonia, il profeta Sofonia, dell'epoca di Giosia, quindi siamo 640-609 avanti Cristo, prima della riforma religiosa però, questo Sofonia per primo presenta la povertà come atteggiamento religioso, mette in parallelo la povertà con la giustizia e la mette in antitesi con l'orgoglio. Sofonia 2:3, cercate il Signore, voi tutti umili della terra che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Quindi praticamente a poco si comincia a identificare la povertà con la fede. Sono i poveri che sempre sono visti come le persone di fede, le persone che si abbandonano a Dio, le persone che hanno in Lui una grande fiducia e anche hanno un atteggiamento di grande umiltà e quindi si sottomettono alla volontà divina. Vedremo che a poco anche si inserisce lo stesso Messia all'interno di un'aspettativa che lo vede povero, che lo vede oppresso, non un Messia vincitore, ma un Messia che arriva in sembianze umili e povere. In Isaia troviamo il lieto annuncio: Dio interverrà in favore dei poveri e cambierà profondamente la loro situazione. Isaia 29:18-19. Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro. Vedete come si cominciano a capovolgere tutte le situazioni. I sordi udranno le parole di un libro. Gli occhi dei ciechi, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, vedranno. I poveri si rallegreranno di nuovo nel Signore. Quindi troviamo la povertà e accanto alla povertà la gioia. La gioia che è fondata sull'azione di Dio. Si comincia a dire che ai poveri sarà mandato il Messia. Isaia 41:17. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non ce n'è. La loro lingua è riarsa per la sete. Io, il Signore, li ascolterò. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Quindi si annuncia l'aiuto di Dio. Li ascolterò, dice il testo. Quindi si presuppone che questi poveri preghino, si rivolgano a Dio per essere aiutati. C'è sempre questa richiesta, questo ascolto da parte di Dio. E poi il famosissimo testo Isaia 11:4, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse e alla fine dice: giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. Quindi questo Messia atteso è un Messia che viene per salvare i poveri. E infine Isaia 61:1-2, lo spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, il lieto annunzio è per i poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti. Voi sapete che proprio a questo testo fa riferimento Gesù quando il Battista gli manda a chiedere: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? E Gesù risponde direttamente con le parole di questo testo, di Isaia 61, e dice: ditegli, i ciechi vedono, eccetera, eccetera. E ricordiamoci inoltre che, dunque, quello era Matteo 11,5, quel passo, ma anche in Luca 4,18, quando Gesù inizia la sua attività a Nazareth, Gesù, vi ricordate, entra nella sinagoga, prende il rotolo dei profeti e legge un passo. Che passo legge? Proprio questo, Isaia 61,1,2, lo Spirito del Signore è su di me, e Gesù conclude dicendo: oggi si è adempiuta questa scrittura. Quindi Gesù stesso dice: questo testo è per me. Allora, il primo compito dell'inviato di Dio, il primo compito del Messia, è proprio il lieto annuncio ai poveri. Gesù stesso sarà umile e dolce, Matteo 11,29. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quindi Gesù si presenta come uno di questi poveri del Signore. Ecco, abbiamo anche l'ingresso messianico a Gerusalemme, in Matteo 21,5. Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina, con un puledro, figlio di bestia da soma. Quindi Gesù si presenta come Messia, ma si presenta come un Messia povero. Si presenta come appartenente a questa categoria di persone che fidano soltanto nel Signore. Ricordatevi inoltre che la prima beatitudine proclamata da Gesù riguarda proprio i poveri: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Che significa povertà in spirito? Non significa direttamente umiltà, però se è veramente presente conduce all'umiltà. Poveri in spirito è un'espressione unica nella scrittura. Che cosa significa? È un dativo di relazione, significa poveri quanto allo spirito, cioè, come si dice, puri di cuore, cioè il cuore è portatore della purezza, così poveri di spirito. Lo spirito è determinato dalla povertà, uno spirito determinato da uno stato non autosufficiente, non autonomo, ma di dipendenza. Un testo chiarissimo per capire cosa significhi povertà dello spirito è Apocalisse 3:17-18. Ve lo leggo perché è molto, molto interessante, oltre che molto bello. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Vedete, questo è proprio l'atteggiamento di chi non è povero di spirito. Uno che dice: io sono ricco, io basto a me stesso, io non ho bisogno di niente. Tu dici così, dice il testo, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Allora, è la lettera alla chiesa di Laodicea, nel libro dell'Apocalisse, si rimprovera proprio l'atteggiamento di chi nel suo spirito è ricco, di chi si vanta, pensa di essere autosufficiente, di non avere bisogno di nulla. Il testo dice: tu stai sbagliando, non ti rendi conto che invece non hai assolutamente nulla. Allora, che significa essere poveri in spirito? Significa sapere, conoscere, sapere riconoscere la propria povertà, sapere che non siamo autosufficienti, ma che dipendiamo da qualcuno, da chi? I cristiani devono riconoscere la loro povertà, la loro totale dipendenza da Gesù risorto, senza il cui aiuto non possono vivere. Quindi ecco che cosa significa essere povero in spirito: sapere di avere bisogno dell'aiuto del Signore, sapere che senza il Signore non possiamo fare niente. Guardate che è una cosa diversa dall'essere poveri. Ci può essere anche un povero che però non è povero in spirito, ma che si affanna, anzi, a cercare di accumulare ricchezze per poter diventare autosufficiente. Quindi è una cosa diversa. A questi poveri in spirito appartiene il regno dei cieli. Quindi sono poveri caratterizzati dalla mancanza di tutto, eppure sono dichiarati proprietari del più grande bene possibile, del regno dei cieli. Sono già eredi, già ora sono eredi, però riceveranno questa eredità nel futuro. Matteo 25,34: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo. Quindi sono già eredi, ma ne prenderanno possesso alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora, poveri di spirito sono quelli il cui spirito è riempito dalla povertà, sono consapevoli di questa povertà. Allora, in linea con l'Antico Testamento, Luca ci presenta tante figure all'inizio del suo Vangelo: Zaccaria, Elisabetta, Simeone, Anna, Maria, i pastori, tutte figure di credenti con un cuore da povero, tutti credenti che sono poveri del Signore. Maria si presenta subito, lei stessa lo dice, come la serva del Signore. Nel Magnificat appare come la povera ideale del regno di Dio, quindi sono presenti in lei tutte le aspirazioni dei poveri cantate dai profeti. Quindi chi sono questi poveri del Signore? Ricapitolando, sono quelli che non solo sono distaccati da ogni idolatria del potere, della ricchezza, ma hanno questa umiltà del cuore, un cuore che non ha la tentazione dell'orgoglio, un cuore che è vuotato da tutto per essere aperto all'irruzione della grazia del Signore. Tutto il Magnificat è segnato da questa umiltà. Allora Maria, per cantare le grandi cose fatte in lei dall'Onnipotente, si ispira nel Magnificat al cantico di Anna, che inizia, abbiamo visto, inizia in modo quasi uguale. Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Anna diceva: il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Quindi si ispira al cantico di Anna, ma si ispira, come avete visto, a molti altri passi dell'Antico Testamento. È un cantico di liberazione che, attraverso la dipendenza letteraria dal cantico di Anna, riprende i temi dell'Esodo, le cose grandi compiute dal Signore. È proprio il cantico di Esodo 15, quel canto che Miriam e Mosè fanno all'uscita del Mar Rosso, ne costituisce proprio il preludio. Cioè, Dio fa grandi cose, Dio salva il suo popolo in una maniera inaudita, in una maniera sconvolgente. Ritroviamo due temi del cantico di Anna, cioè i poveri e i piccoli che vengono soccorsi a scapito dei ricchi, a scapito dei potenti, e ritroviamo Israele oggetto del favore divino. Anche questo cantico non l'ha composto Maria. Luca lo deve aver trovato nell'ambiente dei poveri, degli Anavim, dove forse veniva attribuito alla figlia di Sion, e ha ritenuto conveniente metterlo sulle labbra di Maria. Così come già Anna ha cantato un canto dei poveri del Signore, così ora Maria sta cantando questo canto dei poveri del Signore. Allora, questo Magnificat, diciamo che è impregnato di tutti i motivi. Sapete, tutti gli uomini dell'Antico Testamento, le donne dell'Antico Testamento, quindi Maria e quindi anche la Chiesa primitiva, perché la Chiesa primitiva era formata, i primi discepoli erano tutti, tutti ebrei, di quell'epoca, tutte le persone di cui si circonda Gesù in un primo tempo vengono da questa spiritualità, continuano a pregare in sinagoga, nel tempio, con gli ebrei. Allora sia la Chiesa primitiva sia Maria sono nutriti dalla meditazione dei Salmi, sono nutriti da tutta la letteratura dell'Antico Testamento, quindi è facile poi quando si deve cantare un inno di lode che vengano, salgano dal cuore proprio queste parole che si conoscono a memoria, fanno parte della propria spiritualità. Allora Maria ha accettato, ha detto sì alla sua vocazione, la parola di Dio si realizza, abbiamo la visita di Maria a Elisabetta, che ha la funzione di approfondire, anche per Maria, di approfondire la comprensione di quello che è già accaduto. Si deve approfondire, allora Maria va da Elisabetta. Elisabetta, voi sapete che quando la vede, tu sei benedetta fra le donne, Maria risponde con questo salmo, lo possiamo chiamare un salmo il Magnificat, un salmo gioioso dall'orizzonte molto ampio che rapporta tutto a Dio e parla di questa azione liberatrice di Dio nei confronti dei piccoli. Maria viene salutata da Elisabetta subito come la madre del mio Signore. Quindi Maria va lì ed è, non dico piena di dubbi, ma deve approfondire la comprensione di quello che è successo. E senza che Elisabetta abbia saputo niente da lei, viene salutata con queste parole: «Com'è possibile che la madre del mio Signore venga a me?» E allora Maria subito magnifica il Signore a causa della sua chiamata. Le parole di Maria rivelano una duplice realtà, cioè una grande coscienza dell'elezione che è collegata proprio con la storia della salvezza, che dà compimento alla storia della salvezza. Allo stesso tempo questa coscienza dell'elezione è collegata con una grandissima umiltà, un'umiltà vera. Maria è consapevole di essere una povera del Signore, di essere totalmente dipendente da Dio, e l'una rende possibile l'altra, l'una tutela l'altra. È proprio questa grande umiltà che permette a Maria di vivere come lei l'ha vissuta questa sua scelta, questa sua elezione. Allora, con questo canto di Maria siamo portati a riscoprire la misericordia di Dio, a riscoprire il suo amore. Il Magnificat si divide soprattutto in due parti, dai versi 46 al verso 50 è la storia di Maria, potremmo dire. L'anima mia, vedete tutto il mia, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Quindi è il canto proprio di Maria, la storia di Maria. Quindi è una voce, la voce di Maria che si leva verso il cielo per raggiungere il Signore. È suo personale, la sua lode. Dopo, dal verso 51 al verso 55, invece, c'è una tonalità più corale. Sembra che alla voce di Maria si associ la voce dell'intera comunità dei fedeli che celebrano le scelte sorprendenti di Dio. Il verso 51 sta a metà tra Maria e il resto della comunità. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ecco, per Maria ha spiegato la potenza del suo braccio, e poi subito ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Allora, col verso 51 la lode si allarga a tutta la storia della salvezza. Allora abbiamo la storia di Maria e la storia della salvezza. Nella prima parte abbiamo due verbi di cui Maria è soggetto. La mia anima magnifica, il mio spirito esulta. Queste sono le azioni di Maria. Maria magnifica, Maria esulta. Poi dopo abbiamo tutte le azioni di Dio. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, e per questo le generazioni mi chiameranno beata. Dio ha fatto grandi cose per me, dice, adesso lo vedremo. Allora Maria magnifica il Signore. Che significa magnifica il Signore? Significa lo fa grande, ma il Signore è già grande, lo esalta, lo glorifica. Allora questa parola ci dice l'amore intenso di Maria per Dio. Maria ama Dio con tutte le sue forze e ha una familiarità, un'intimità grandissima con Dio, e sembra quasi uscire da sé, non sa quasi come possa esprimere questo amore. Allora magnifica Dio, Maria esulta. Che vuol dire esultare? Esultare vuol dire saltare, vuol dire danzare, perché si è pieni di gioia. L'esultanza è qualcosa, sono talmente felice che non posso star fermo. Nel verso 44 si diceva che il bambino Giovanni il Battista nel seno di Elisabetta aveva saltellato con esultanza udendo la voce di Maria. Ecco, il bambino saltella, questa è l'esultanza. Un parallelo della lode di Maria è l'esultanza di Gesù. In Luca 10:21 Gesù esulta nello Spirito Santo, ringraziando il Padre di avere nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e averle rivelate ai piccoli. Gesù esulta. Allora, scoprire questo modo di agire di Dio nella storia è qualcosa che fa esultare. Gesù fa una opposizione tra sapienti e piccoli. I sapienti le nascoste, le rivelate ai piccoli, sono sempre gli umili e i potenti. Maria parla di ricchi e di affamati, di deboli e di potenti, ma è sempre la stessa esultanza per lo sconvolgimento che Dio opera nella storia. E Maria dice, quando leggiamo un testo, dobbiamo stare attenti a tutte le parole, non correre. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Dio è il suo salvatore. Allora, prima di tutto una grandissima intimità, come dicevo prima, e poi una coscienza personale, una salvezza che Dio ha fatta a me, è il mio salvatore, cioè è il salvatore di tutto il popolo, ma in questo caso io lo canto perché è il mio salvatore. Quindi questo Dio che è anche Signore, vedete, ci sono tre termini con cui Maria definisce questo Dio che ama al di sopra di ogni cosa, è il Signore. Allora, Signore, Kyrios, il Signore subito fa pensare alla serva, se c'è un Signore c'è la serva, Maria è la sua serva, è la sua ancella. Questo Signore di cui lei è serva è il Dio della storia, è il Kyrios, il Salvatore del popolo, è il Signore che ha in mano non tutta la storia di Israele, ma che ha in mano tutto l'universo. Eppure è il suo Salvatore, cioè questo Dio ha guardato lei personalmente, ha guardato l'umiltà della sua serva, l'umiltà. Allora, questa umiltà, vi dicevo, appartiene all'essenza più profonda di Maria ed è quella che poi la sostiene in questa sua grande vocazione, in questa coscienza della sua elezione. Che cos'è questo termine, l'umiltà? In greco è la tapenosis. È una classe di gente povera, socialmente irrilevante, però noi sappiamo che già in Luca 1,38 Maria aveva detto: sono la serva del Signore. Quindi è questa umiltà, questa piccolezza. Luca concentra l'attenzione sulla sproporzione tra la condizione di Maria e invece i prodigi che Dio ha compiuto in lei. Luca cerca di far capire che si tratta di un avvenimento sconvolgente, un avvenimento che però a questo punto diventa una costante nella storia della salvezza. Abbiamo visto già con Anna, abbiamo visto con i profeti, come Dio sempre sceglie quello che è debole, sceglie quello che è povero, sceglie quello che è umile, proprio per questo motivo, perché il povero, l'umile non è arrogante, è qualcuno che ha fiducia in Dio, è qualcuno che si rivolge solo a Lui per essere aiutato e protetto, è qualcuno quindi che lo ama, che si abbandona a Lui, mentre invece abbiamo visto con gli altri testi come il ricco in genere è superbo, il ricco in genere pensa di non avere bisogno di nessuno e nemmeno di Dio e pensa di poter fare da sé. Quindi vi dicevo, nella lingua greca questo tapenosis, questa umiltà, non indica solo il fatto di essere una povera creatura di fronte a Dio, ma indica anche una situazione particolarmente difficile in cui ci si trova. Mi è piaciuta molto una riflessione del Cardinal Martini in una sua meditazione sul Magnificat. Lui dice: credo che Maria abbia sentito non soltanto che Dio ha guardato a lei per farne impensatamente la madre del Messia, figlio di Dio, ma che il Signore, dopo avere permesso che l'annuncio di questo evento straordinario la facesse passare per tante difficoltà, sofferenze interiori, timori di umiliazioni, messa in gioco dell'onore, di nuovo l'ha salvata dandole sicurezza, tranquillità d'animo, gioia, onore. Per noi adesso è tutto facile, noi guardiamo la storia dopo 2000 anni, mettiamoci un attimo nei panni di questa ragazza alla quale viene fatto questo annuncio così sconvolgente, di cui lei non ha il coraggio nemmeno di parlare a Giuseppe, e tutto quello che succede, cioè lei vive un momento veramente tragico per la sua vita, rischia di essere condannata proprio, poi Giuseppe è un uomo giusto, non lo fa, però rispetto alla gente del suo tempo, Maria passa un momento difficilissimo, ecco, e mi è piaciuto molto questo discorso. Il Signore l'ha fatta passare attraverso tante difficoltà, tante sofferenze, ora di nuovo l'ha salvata, dandole sicurezza. L'accoglienza di Elisabetta le fa capire che il Signore è con lei, che anche in questo momento così difficile il Signore la salva, quindi non soltanto per il fatto di essere diventata la madre del Messia, ma anche per avere superato questo momento così difficile della sua vita. Quindi per Maria è una duplice esperienza di salvezza, un'esperienza completa dei doni di Dio e della sua povertà. Allora lei sarà la madre del Messia, ma lei non sarà più esposta nemmeno alla vergogna del ripudio. Allora dice Maria: tutte le generazioni D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Nel verso 49 grandi cose ha fatto per me il potente. Allora vi dicevo prima, Dio mio salvatore, Dio ha salvato me, il Signore ha fatto per me grandi cose. In Deuteronomio 10:21 Mosè dice: egli è il tuo Dio, ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. Quindi il Signore fin dall'inizio ha sempre fatto cose grandi e tremende di cui l'uomo è testimone, e l'uomo però ogni volta dimentica. In Sofonia 3:17 il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia come nei giorni di festa. Per queste grandi cose Maria lo magnifica, cioè canta la sua grandezza, e la canta con tutto l'amore di cui è capace. Sembra quasi dalle parole del testo che Maria non riesca nemmeno a esprimere la grandezza dei doni divini, però ci dà l'idea di una grandezza inimmaginabile. Il Signore, il cui nome è santo, ha fatto per me grandi cose. Allora, questa parola che si incarna è una parola che la chiama, che riguarda proprio lei, però nello stesso tempo questa potenza, questo amore di Dio riguardano tutto il mondo. La lode si allarga alla storia della salvezza, perché la salvezza personale non avrebbe alcuna forza e alcun senso se non si estendesse a tutto l'universo. Allora Maria è una creatura che sa lodare per i benefici che le ha fatto il Signore. Dobbiamo prenderla come maestra, come modello, perché anche nella nostra vita il Signore certamente ha fatto grandi cose per ognuno di noi. Maria ha saputo vederlo, Maria lo canta. Noi sappiamo vederlo o passiamo la vita a lamentarci? Se riflettiamo alla nostra situazione, vedremo che ogni giorno il Signore per ognuno di noi fa grandi cose. Quindi Maria sa lodare, Maria legge nella propria esperienza i motivi per lodare Dio e canta questa lode immensa che invade tutto l'universo. Quindi dalla situazione particolare risalire a Dio, lodarlo per la sua salvezza. Nella seconda parte del Magnificat abbiamo la storia della salvezza. Allora non solo l'amore di Dio che guarda l'umiltà della sua serva, ma anche la potenza di Dio che è capace di sconfiggere i potenti e sollevare i miseri. Maria da sé passa, dalla sua situazione passa al mondo, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Abbiamo visto prima il cantico di Anna, vedete come riprende lo stesso discorso. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Quindi finisce con questo discorso della promessa. Il Signore ha promesso che sempre si ricorderà della sua misericordia. Allora, storia della salvezza intesa come rovesciamento delle situazioni. Chi viene abbassato? Abbiamo tre categorie di persone: i superbi, nei pensieri del loro cuore. Chi sono i superbi? Coloro che si credono più di Dio, che pensano di poter sempre fare come vogliono. Sono i potenti, quindi quelli che devono il loro potere al dominio politico. Sono i ricchi, quelli che accumulano al di là del bisogno, accumulano con ogni mezzo opprimendo i poveri. Questi vengono abbassati. Chi viene innalzato? Vengono innalzati coloro che temono Dio, vengono innalzati gli umili, vengono innalzati i privi di pane, gli affamati. Dio interviene con la sua potenza liberatrice, e questo intervento di Dio apre la possibilità di un mondo nuovo. Dio libera sempre. Se voi andate a rileggere in Esodo 22 l'inizio delle 10 parole del Decalogo, Dio inizia dicendo: io sono il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Quindi Dio si presenta come il Dio che libera, e proprio per il fatto di aver liberato l'uomo gli dice, gli comunica come poter restare libero con queste 10 parole. Quindi non sono dei doveri pesanti che noi dobbiamo fare, ma sono l'amore di Dio nei nostri confronti che ci dice come restare liberi. Come avviene il rovesciamento? Ha spiegato la potenza del suo braccio, quindi è un'opera di Dio potente, come l'uscita dall'Egitto, un'azione salvifica di Dio. Ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Sono, nel greco, dal verso 51 al 55, sono tutti verbi nell'auristo, un modo in cui si vogliono indicare delle azioni che vengono compiute in modo permanente. Il Signore non l'ha fatto una volta e basta, ma è un discorso permanente. Sempre il Signore si schiera dalla parte degli umili, dalla parte dei poveri. Quindi ci troviamo di fronte all'agire di Dio, un agire discreto, semplice, quotidiano. E andando avanti, noi vediamo come questo discorso dell'innalzamento degli umili e dell'abbassamento dei superbi assume tutta la chiarezza e lo splendore poi nella crocifissione e morte di Gesù e nella sua risurrezione. Ma adesso non andiamo lì. Quindi la Madonna nel Magnificat proclama anticipatamente il Vangelo del rovesciamento dei valori, il Vangelo del vero valore che è l'ubbidienza a Dio, l'umiltà che si esprime nella rinuncia e nella povertà per il regno. Dice il testo: ha soccorso Israele suo servo. Perché Israele? Soltanto Israele? Maria vive nel suo popolo, quindi pensa a partire dal suo popolo, canta la sua fiducia nell'amore di Dio per questo popolo, ma è chiaro che a parte che anche noi dobbiamo riferirci a Israele come alle nostre radici, ma l'inno viene cantato sì nel nome di Israele, ma nel nome di tutti quelli che temono Dio, quindi è un inno che possiamo cantare anche noi. Noi siamo, siamo gli eredi, diciamo, noi siamo sempre questo popolo di persone salvate. Tutti quelli che nella storia si uniscono alla fedeltà e all'obbedienza di Israele, cioè alla fedeltà e all'obbedienza di Maria, alla fedeltà e all'obbedienza di Cristo, possono cantare questo canto e leggere così la storia. Quindi un canto che ognuno di noi può cantare personalmente, facendo riferimento alla propria storia, facendo riferimento a tutto il popolo, facendo riferimento a tutta la comunità dei salvati. È un canto, appunto, in cui Maria ci insegna come riuscire a identificare in tutto quello che ci accade nella nostra vita quotidiana, nella nostra storia, in tutto quello che ci accade, noi dobbiamo riconoscere non solo la potenza del Signore, ma anche il grande amore del Signore. Ricordiamo tutti i brani che abbiamo letto, il Salmo 113, questo Dio così eccelso, che però si china anche verso l'ultimo, anche verso quelli che stanno nelle tame. Allora, anche se io fossi l'ultimo della terra, io so che il mio Dio è un Dio che si china anche verso di me, che non mi abbandona, che non mi lascia in questa situazione di miseria. Ricordiamoci il caso di Anna. Anna, che pure lei è piccola e afflitta, è la serva del Signore. Allora, l'altro elemento fondamentale è quello di riconoscersi servi, di riconoscersi dipendenti da Dio, di sapere che noi da soli non possiamo fare niente, ma dobbiamo avere fiducia in Dio, il quale è sempre in favore dei deboli, in favore dei poveri. Io credo che ci fermiamo, perché avremmo ancora parecchie cose da dire, ma è meglio non introdurre tanti altri testi, e quindi non so se qualcuno vuole intervenire.
Ringraziamo profondamente dal cuore la nostra signora Rita, professoressa, veramente si sente che vive delle tematiche dell'Antico e del Nuovo Testamento, e cioè ha fatto sua tutta la spiritualità non solo veterotestamentaria ma anche neotestamentaria, per trasmettere con semplicità, con serenità e per applicare alla propria quotidianità della vita questa splendida, possiamo dire, visione di Dio sempre presente, di Dio amore, di Dio potente, di Dio che si china dall'alto verso i poveri, verso gli umili, verso i disprezzati, purché confidino in Lui, purché cerchino veramente in Lui. In questo possiamo dire che il Concilio Vaticano II, con un tratto breve nella Lumen Gentium al numero 55, ha dipinto la Vergine Maria, essa primeggia, dice, tra gli umili e i poveri che tutto attendono dal Signore. Primeggia, è la prima tra gli umili, la prima tra i poveri di Yahweh, del Signore, che attendono tutto con fiducia da Lui. È il nostro Papa che parla nella Deus Caritas Est, dove ci dice che il Magnificat è un tessuto di fili tratti da tutto l'Antico Testamento, è un tessuto, come ci ha detto anche la profeta. Ma non basta dir questo, quando si entra dentro a cercare filo per filo si raccolgono allora veramente le bellezze, possiamo dire che è una policromia di questi fili veterotestamentari che diventano l'ornamento di Maria, della Chiesa e di ciascuno di noi. Grazie professoressa. Qualcuno di voi, se può domandare qualche spiegazione, approfondimento, siamo qui nell'umiltà, come dicevo all'inizio, di un piccolo cenacolo, ma non sono i grandi numeri quelli che valgono, quanto i grandi umili che portano la salvezza al mondo diventando i servi e le serve dell'unico Signore. Grazie. Domanda qualcuno? Può chiedere?
Dire intanto grazie e dire che mi ha fatto gioire, perché come figlia di Sant'Anna la nostra spiritualità è proprio quella dei poveri di Yahweh, degli Anawi.